Giorgia Meloni che vince le elezioni, il centrodestra che plausibilmente andrà al governo, i risultati complessivi e anche dei singoli casi ai seggi uninominali, le prospettive per i prossimi mesi e ancora alcune considerazioni sulle modalità di voto. Come saprete, ieri si è votato, ci sono state le elezioni politiche e noi le commentiamo assieme. Io, come sempre, sono Andrea degli Innocenti. Oggi è il 26 settembre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, sì, ecco, è andata. Questa è la prima buona notizia. Comunque ci siamo liberati dalla campagna elettorale e di queste elezioni, che non erano proprio una roba simpatica da commentare, perché c'era anche abbastanza poco da commentare. Com'è andata? Ve lo faccio dire dalle prime pagine dei giornali di oggi. Ha vinto Giorgia Meloni, Meloni si prende l'Italia, Meloni vince da sola, tocca a Giorgia. Ecco, questi sono i titoli dei principali giornali nazionali che vi fanno intuire vagamente il risultato delle elezioni. A parte Libero che con una certa dose di autoreferenzialità titola Liberi con tre punti esclamativi. Vabbè, così. Va bene, vediamo comunque meglio i risultati di queste elezioni come prima cosa e poi facciamo qualche commento. Come vi dicevo, i sondaggi hanno rispecchiato quasi perfettamente l'esito del voto. Vince abbastanza nettamente Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che ottiene oltre il 26% delle preferenze e diventa così il primo partito del paese. Alle sue spalle c'è il PD che è attorno al 19%. Quando registro la puntata non sono ancora finiti completamente gli spogli, ma insomma più o meno i risultati sono consolidati. Segue il Movimento 5 Stelle che raggiunge invece il suo obiettivo del 15% e lo supera di qualche punto, superando ampiamente la Lega che da terzo partito, come è stato per diversi mesi, insomma prima delle elezioni, si ferma, crolla invece fino al 9% ed è il partito che fra l'altro scende di più anche rispetto ai sondaggi, che lo davano attorno al 13%, perlomeno gli ultimi, quelli di 2 settimane fa. Seguono Forza Italia con l'8,2%, poi Azione, quindi il duo Calenda-Renzi con il 7,7%, l'Alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, Più Europa al 3%, e poi ci sono insomma gli 1, quindi Italexit 1,9%, Unione Popolare 1,3% e via via tutti gli altri. Come spesso ci capita di commentare, comunque il partito di maggioranza è quello degli astenuti, che io lo fonderò prima o poi, il partito degli astenuti, e prenderò il 40% dei voti, forse il 50% perché nel frattempo sarà continuato a salire. Si è recato alle urne solo il 63,91% degli aventi diritto ed è un crollo di quasi 10, diciamo 9, 9, qualcosa punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, quella del 2018, quando si era recato a votare il 73,01% degli elettori. Ed è il dato più basso, quello di ieri, mai registrato per le elezioni politiche nella storia repubblicana. È vero che si votava un giorno solo, però insomma sono tanti elettori in meno e è un sintomo che a mio avviso non può essere più ignorato. Poi di nuovo sarebbe interessante capire che idee hanno, cosa avrebbero voluto questi elettori che hanno scelto di non votare, perché sono domande che la politica tendenzialmente non si fa, non ci sono quasi sondaggi sugli elettori astenuti, a meno appunto che non siano fatti a pochi giorni o mesi dalle elezioni per capire se c'è un modo di convincerli così su due piedi, ma nessuno si interessa del quali sono appunto le loro idee, o le mancanze che avvertono il panorama politico nazionale e che gli spingono a non votare. Sarebbe interessante, io lo do come spunto a chi volesse fare un nuovo partito, appunto il partito degli astenuti, magari troviamo un nome più carino. E 40%, facile facile. Va bene, intanto arrivano i primi verdetti nei collegi uninominali, no? Sapete, vi avevo spiegato in una puntata, se ve la siete persa andatevela a recuperare, come funziona il Rosatellum, l'attuale legge elettorale, e ci sono alcuni seggi in Parlamento che vengono scelti attraverso dei collegi uninominali, ovvero che funzionano col sistema maggioritario. Il risultato più netto e impietoso è verso l'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio, che, uscito dal Movimento 5 Stelle per fondare il suo partito Impegno Civico, è rimasto un po' appeso al palo, perché Impegno Civico in generale ha preso circa lo 0,5% dei consensi, quindi l'hanno votato, sì, forse qualche parente e basta, E lo stesso Di Maio scrive il Fatto Quotidiano, riportando i risultati ancora parziali elaborati da Utrend, è stato però sconfitto nel suo collegio proprio da Sergio Costa, fra l'altro ex ministro dell'ambiente del Movimento 5 Stelle, candidato anche qui col Movimento 5 Stelle, e quindi Di Maio resterà fuori dal Parlamento. Nel collegio di Roma Centro, invece, dove si sfidavano Emma Bonino e Carlo Calenda, sempre secondo Utrend, l'ha spuntata la candidata a sorpresa del centrodestra, Lavinia Mennuni. E quindi Calenda è arrivato persino terzo, pensate, con il 14%, più che doppiato da entrambe le candidate. Perché lui vuole essere il terzo polo, lo sappiamo. Poi a livello nazionale gli è riuscita un po' peggio questa cosa, ma almeno dove si candidava lui personalmente ha scelto di essere il terzo polo. Comunque, se vi stavate preoccupando, tranquilli, né lui e probabilmente neanche Bonino resteranno fuori dal Parlamento perché c'è il paracadute è questo sistema che permette che se non si viene eletti nel seggio uninominale si può essere ripescati nel sistema proporzionale. Altri risultati, Ilaria Cucchi, candidata del centro-sinistra, è stata eletta al Senato nel collegio di Firenze. Eletto anche Claudio Lotito, candidato invece del centrodestra in Molise. Poi negli altri testa a testa, scontro fra Titani, madonna com'era difficile, con Casini che batte Sgarbi, così due simboli della politica degli ultimi 115 anni a spanne, mentre in maniera molto simbolica nel collegio senatoriale di Sesto San Giovanni, Isabella Rauti ha sconfitto Emanuele Fiano del PD in maniera molto netta anche qui. Perché dico in maniera simbolica e chi sono questi due tizi? Beh, in maniera simbolica perché Sesto San Giovanni è un paese, un comune in provincia di Milano, che era considerato la Stalingrado d'Italia, perlomeno una delle Stalingrado d'Italia, perché l'ho sentita affibbiare questo nome a diverse città. Comunque, una cittadina operaia che aveva vissuto appieno le rivolte, le manifestazioni, gli scioperi degli anni 60, 70 e che era rimasta una cosiddetta Roccaforte Rossa. E Roccaforte Rossa che poi aveva perso questa caratteristica già nelle ultime elezioni comunali, ma che adesso appunto ha eletto Isabella Rauti, che insomma il cognome, se vi dice qualcosa, è figlia di Pino Rauti, che è l'ex segretario del Movimento Sociale Italiano. Quindi non esattamente una persona di sinistra. Va bene, che succede adesso? Succede che il centrodestra ha tutti i numeri complessivamente per governare in autonomia, perché alla maggioranza sembra abbastanza stabile sia al Senato che alla Camera. Plausibilmente Meloni riceverà l'incarico da Mattarella di formare un nuovo governo, di cui sarà premier, sarà plausibilmente sempre la prima premier donna della storia del nostro paese, il che anche qui è un po' un paradosso perché è plausibile che sarà anche una delle premier, che farà politiche probabilmente conservatrici su un sacco di temi che riguardano proprio principalmente le donne, tipo l'aborto, non a caso. In bilico invece, Salvini è eletta all'interno del proprio partito perché il primo ha subito un crollo verticale, come dicevamo, di 8 punti rispetto a 4 anni fa, quando era a oltre il 17%. E il secondo non ha raggiunto il suo obiettivo, che era una quota del 20%, e quindi nei prossimi giorni vedremo che succede, se sarà confermata o meno la leadership all'interno dei loro rispettivi partiti. Poi in molti si chiedono anche, già in queste ore, se come un governo del genere, quando insomma verrà costituito, poi avremo le idee più chiare, ma comunque un governo a trazione di centrodestra, con idee vagamente sovraniste, populiste e così via, terrà botta di fronte alla sfiducia probabile dei mercati e delle istituzioni europee in un momento in cui, fra l'altro, c'è una crisi energetica devastante e una crisi economica incipiente, ma che già fa sentire i suoi risultati. Giovedì, fra l'altro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto, papale papale, vedremo il risultato del voto in Italia. Ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria, il che ha sollevato un discreto polverone, perché ovviamente è una dichiarazione abbastanza ingerente nelle questioni interne dei due paesi, e come al solito, insomma, c'è chi si è schierato a favore di Ursula von der Leyen, sentendosi sollevato del tipo i fascisti non andranno al potere in un modo o nell'altro, ci salverà l'Europa, e chi invece ha detto che questa dichiarazione è essa stessa un esempio di fascismo istituzionale, nel senso di direzione imposta dall'alto e quindi antidemocratica. Insomma, come ti muovi, il fascismo è sempre dietro l'angolo. Va bene, facciamo qui una piccola parentesi, perché come spesso accade, mentre mi sono fermato, ma giusto quei 4 giorni per festeggiare e celebrare in Sicilia il nostro decennale, insomma, si è fermata e non mi rassegno, il mondo ha fatto nuovamente casini, e qui non sto più parlando di Pier Ferdinando Casini, quello che ha battuto Sgarbi, ma di casini caos, intendo. Putin ha convocato la mobilitazione parziale, ovvero il richiamo sul fronte obbligatorio di migliaia di nuovi soldati, con tanto di carcere per i disertori, scatenando un po' il panico, sventolando lo spauracchio del nucleare. Joe Biden ha provato a rispondere, ma poi si è di nuovo incantato durante una conferenza e è apparso completamente in stato confusionale. In Iran sono esplose le proteste delle donne in seguito alla morte di una ragazza mentre era infermo dalla polizia per un velo indossato scorrettamente, proteste soppresse fin qui violentemente dal regime religioso con oltre 50 morti. Nelle Marche ci sono aggiornamenti sull'allagamento e su come gli aiuti e il governo stia provando con una certa goffaggine a porre rimedio. Noi abbiamo appena terminato il nostro viaggio, il nostro tour del decennale, anche con una bellissima festa in Sicilia. Insomma, sono successe tante cose, però qui vi ho fatto solo l'elenco perché ne parliamo domani principalmente, poi se non c'è tempo nei prossimi giorni. Va bene, torniamo alle nostre lezioni. Alcuni hanno fatto notare anche come la procedura del voto sia regolata da una legge di oltre mezzo secolo fa, ossia del 1967, che ormai suona piuttosto retrograda. Vi faccio un esempio: le liste elettorali sono suddivise per genere e quindi c'è una fila con gli uomini e una con le donne. Liste elettorali, fra l'altro, ancora oggi contenute in registri rosa per le donne e azzurri per gli uomini, il che ha creato non pochi problemi quando ai seggi sono presentate persone transessuali o non binari, ovvero che non si riconoscono in nessuno dei due generi. In molti luoghi d'Italia, fra l'altro, sono state segnalate file molto lunghe, quasi interminabili, di un genere e mentre l'altro scorreva senza problemi, il che fa pensare quanto sarebbe più semplice semplicemente dividere seguendo un altro criterio, ad esempio alfabetico, i seggi elettorali, le due liste dei seggi elettorali. Comunque, ultimo punto della puntata, si è votato anche in Sicilia per le regionali. Lo spoglio inizierà alle 14 di oggi, ma gli exit poll danno come vincente Renato Schifani, ex presidente del Senato, sostenuto dall'intero centrodestra, che avrebbe una percentuale fra il 37 e il 41% e sarebbe in vantaggio di 13 punti sul secondo, che però non è il candidato del centro-sinistra, ma è a sorpresa Cateno De Luca, sostenuto solo dal suo movimento Sicilia Vera, e che però avrebbe ottenuto appunto risultato al di sopra delle aspettative, ma sarebbe comunque secondo e non avrebbe modo, secondo le forbici indicate dagli exit poll, di appunto raggiungere lo scranno di presidente della regione. Domani però daremo qualche commento un po' più sensato perché ci saranno i risultati veri e non solo gli exit poll. Così come faremo anche qualche commento un po' più a freddo sulle elezioni in generale. Stamattina, insomma, sono appena non sono ancora terminati gli spogli mentre sto registrando questa puntata, quindi di fatto sono veramente commenti a caldo. Domani ci saranno anche un po' più articoli da commentare e da leggere assieme e faremo qualche analisi più sensata. Intanto però ci tenevo a darvi la notizia e qualche primo spunto di riflessione. Buona giornata, o non lo so, forse cattiva giornata a voi, ma comunque ricordatevi che chi si rassegna è perduto.